Da piccolo volevo fare l'astronauta. Oggi sperimento come ricreare l'energia del sole sulla Terra. E tu, cosa vuoi fare di grande? Qualsiasi sia la tua ambizione, realizzala in Eni. Visita carriere.eni.com.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Non so se si sente, si sente?
Sì, un po' sì.
Vabbè, comunque tutto questo per dirvi benvenuti su Mai Dire 30 Minuti di Marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency.
No? No, va benissimo, continua pure. Però io mi stavo chiedendo, no, chi sta ascoltando adesso, ma diceva, chi stanno facendo questi? Perché si sentiva, ma sentivo magari io, ma chi sta ascoltando il podcast forse non sentiva bene il tuo tentativo buffo di farmi sentire un disco dalla tua cuffia, non so, magari qualcosina si è sentita, ma non ne siamo certi.
Guarda, non idea, al massimo quello che posso fare. Allora, non oso cantare perché sono totalmente stonato, però no, ho fatto anche un crash video, ho fatto un qualcosa, sì. Sono stonato con questa roba qua. Beh, no, allora, questa è Lady, è la lì che fa Lady.
Lascia stare.
Perché esatto, c'è questa musica, diciamo, no, di questa roba, perché noi a volte ognuno di noi ha un modo, no, per caricarsi e per iniziare magari il podcast, per parlare in pubblico e così via. Qui parliamo di comunicazione e comunque ci sta bene anche questa roba qua. Io ho visto, mi ricordo un video del buon Anthony Robbins, di Tony Robbins per gli amici, che prima di andare sul palco sta lì che saltella su uno di quei, come si chiama, di quei trampolini tondi, no, che tu
sì, trampolini sono quelli rotondi che ci sono anche delle palestre.
Esatto. Mentre io prima di andare magari, quando ho i corsi quelli da 2 giorni o da 3 giorni, insomma, quella belli, belli tosti, e mi trattengo ancora nella in stanza prima di scendere, ascolto nelle cuffie questa canzone qua, Lady, quella lì di Modi G, Mojo, come
infatti è bello perché la nostra chiacchiera era questa. Ho detto, sai, quando noi iniziamo qualcuno ha detto sentiamo un po' di musica Tamarra.
Esatto, sentiamo un po' di musica. Vabbè, vai, basta, vai. Non so quanto tempo
andiamo via.
Invece riprendiamo un'altra volta il discorso della comunicazione che funziona, no? Abbiamo nelle settimane scorse abbiamo iniziato praticamente dal concetto di semplicità, quindi usare un linguaggio semplice, poi ci siamo spostati su quello che è il concetto fondamentale dei benefici, cioè parliamo dei benefici, cosa ci guadagna il nostro potenziale cliente. Questa è la cosa insomma importante che bisogna mettere subito in luce, non tanto le caratteristiche del nostro prodotto, ma quanti benefici che il nostro potenziale cliente ottiene attraverso quelle caratteristiche. Poi, nella puntata della settimana scorsa, abbiamo visto ben 22 modi diversi per iniziare un titolo, ovvero per costruire un incipit, sostanzialmente, un titolo, un headline che possa immediatamente attirare l'attenzione del nostro potenziale cliente e portarlo sulla nostra comunicazione. Quindi cosa ci resta ora, caro Giuseppe, no? Ci resta?
Ma sai, le persone arrivano lì e poi però magari posso scappare subito.
Esatto, ci serve un po' di tecnica, un po' di mestiere per far sì che le persone poi restino sulla nostra comunicazione. Quindi ho letto il titolo, ho letto l'annuncio, mi è piaciuto, mi ha incuriosito, ho cliccato, oppure ho deciso di andare avanti, e quindi devo cominciare a leggere il testo. Potrebbe essere il testo di una pagina, di una landing page, ma anche di una brochure, insomma qualunque cosa parli del nostro prodotto, del nostro servizio ed è in vendita, cioè nel senso che poi alla fine vogliamo che il nostro potenziale cliente ci contatti oppure prema un pulsante e compri. Allora, qui ho raccolto 12 modi per attirare fortemente l'attenzione del lettore dopo aver letto il titolo oppure dopo aver letto l'headline della pagina. In realtà questi 12 modi possono essere utilizzati tutti insieme, e infatti diciamo che come esempio qui in questo podcast io l'ho messo tutti insieme costruendo un testo simpatico, chiaramente inventato, ma per comprendere bene come funziona questa roba, oppure possono essere utilizzati, diciamo, in maniera mischiata, cioè alcuni di questi, magari non tutti e 12, soltanto 6, soltanto 5, però il concetto è: più ne metti dentro, meglio è, perché riesci meglio a trattenere l'attenzione del tuo potenziale cliente, perché questa è una cosa molto molto importante, Giuseppe.
Ma guarda, il discorso è che comunque è vero che questa è una parte fondamentale, e poi dobbiamo riuscire a trattenere e riuscire chiaramente ad essere sempre interessanti. È normale che tutto ciò che abbiamo detto finora deve essere sempre comunque collegato, perché poi quello che noi stiamo per dire, che tu dicevi che possiamo anche utilizzare tutti insieme eccetera, dobbiamo sempre trovare un punto coerente con quello che abbiamo detto prima. Questo lo dico come disclaimer iniziale, perché tutto ciò che andiamo a raccontare e a dire deve essere sempre collegato con tutto quello che abbiamo preparato prima, perché queste cose sembrano normali, come diciamo sempre, banali, no, ovvie, però poi l'ovvio viene sempre dimenticato. Quindi esatto, adesso partiamo dicendo questo, però c'è sempre, comunque deve essere tutto un collegamento. Alla fine le persone, questo vale generalmente in un flusso di comunicazione, proprio nella parola flusso, dobbiamo spostare le persone da un lato all'altro, ma devono sentirsi in un flusso che non ci sia attrito, e quindi dobbiamo trattenerle lì.
Esattamente. Allora vediamo subito, io in questo esempio ho immaginato che una università degli Stati Uniti, io volevo mettere un'università italiana, però fa sempre più figo quando sentiamo,
sì, anche se il nome. Quando il nome poi è estero, cioè,
esatto, infatti io ho scelto che questo studio è stato fatto dall'università di Philadelphia in Pennsylvania, Stati Uniti, insomma, per dare un po' di colore a questa cosa. Ho immaginato che c'è stato uno studio fatto da una serie di psicologi che hanno capito come sconfiggere in maniera veloce, intelligente e basandosi sulla psicologia quei colleghi e quei capi maleducati ed aggressivi. Quindi il concetto è proprio questo. Quindi diciamo il titolo potrebbe essere, oppure l'annuncio con il quale partiamo è questo, no? Uno studio dell'Università di Philadelphia in Pennsylvania, Stati Uniti, svela i segreti psicologici per sconfiggere i colleghi e i capi maleducati o aggressivi. Questo è il concetto con il quale partiamo. Chiaramente invito le persone che in questo momento ci stanno ascoltando a declinare questo tipo di comunicazione per il loro prodotto, per il loro servizio. Cioè fate questo sforzo di immaginazione, quindi partite dal vostro prodotto, comunicatelo come se fosse una notizia di un'ANSA, una novità, un nuovo prodotto, un nuovo servizio, qualcosa di questo tipo, e poi andiamo a vedere tutti questi punti per andare a sviluppare la comunicazione. Il primo punto sicuramente va usato è quello di continuare sviluppando lo spunto del titolo. Quindi a questo punto, visto che siamo partiti da questa presentazione, no, dello studio dell'Università di Pennsylvania, bla bla bla, continuare con lo sviluppo dello spunto del titolo, che cosa significa? Potrebbe essere un testo come questo. Chi non ha avuto a che fare con un collega o un capo maleducato e aggressivo sono quelli che non ascoltano, che sanno tutto loro e che, se non sei d'accordo con loro, sei un loro nemico. Questo potrebbe essere l'inizio, cioè quello di fare, e poi lascio a te la parola, caro Giuseppe, quasi un ricalco situazionale. Cioè chi non si è trovato in una situazione come questa, chi non ha avuto questa difficoltà, chi non ha questa necessità in generale, quello ci serve come aggancio al titolo.
Un aggancio, tra l'altro, interessante in quello che dicevi tu, ma hai parlato, ho citato del ricalco, ci sono queste tecniche, potremmo parlare di frame alla fine, no? Stiamo portando le persone in un frame diverso, cioè in un contesto, lo stiamo spostando da dove si trova. Chiaramente questo spostare non deve essere così brusco, cioè dobbiamo farlo comunque accompagnandolo, come abbiamo detto, proprio parlando di flusso, e qui l'abbiamo portato in un frame, cioè in una cornice, ma per dirla anche in altro modo, in una storia nuova, in una storia diversa, cioè stiamo contestualizzando. Una volta che la persona la facciamo stare lì, come in qualche maniera come se fosse già il protagonista, perché tu mi stai dicendo qui, se non ti ascoltano alla fine sei un nemico, alcune persone che ascoltano questa tipologia di racconto che stai facendo si identifica, quindi lo stai contestualizzando, lo stai portando, lo stai insomma prendendo in causa, e per cui è quello che dobbiamo sempre fare noi.
Esattamente, è proprio così, cioè dobbiamo prendere la persona e piano piano farla entrare nella nostra comunicazione, un pezzettino alla volta. Ora voglio chiarire una cosa: questo testo, che piano piano questi piccoli incipi, questi piccoli pezzettini di testo che vi vado a leggere, non è tutto il testo uno dietro l'altro, cioè sono come dire dei bocconcini inseriti lì, quindi non è il testo che va letto così come lo sto leggendo ora io in questo momento, uno dietro l'altro, giusto per comprendere quali sono i punti che dobbiamo andare a sviluppare, perché poi ognuno dei 12 punti va sviluppato in maniera intelligente e poi coerente con quello che si sta andando a spiegare. Il secondo punto, diciamo il secondo modo, è quello di porre subito una domanda sul personale. Quindi in questo caso, visto che stiamo parlando di capi maleducati oppure aggressivi o colleghi maleducati ed aggressivi, una domanda sul personale potrebbe essere questa: tu come usciresti da una di queste situazioni sgradevoli, e quindi magari si parte proprio dal concetto, no, di persona maleducata, così via, questo collega aggressivo che uno potrebbe avere, questi colleghi che un po' fanno mobbing e così via, e poi fare una domanda sul personale: ma tu come ne usciresti da una situazione come questa, da una situazione sgradevole come questa? Non, chiaramente non c'è bisogno che la persona risponda, però la domanda prende la persona e la porta all'interno della tua comunicazione e lo fa sentire proprio dentro, perché quando tu gli fai una domanda la persona cerca di dare una risposta e quindi in quel momento si sta mettendo dentro in quella situazione e la sta esaminando.
Ecco, sì, pensavo che dovessi finire, per questo ti ho lasciato lì.
La cosa del
personale è tu in questo caso è un po' stronzicciattola come domanda, tra l'altro alla fine è vero che una persona non ti deve rispondere, però tu lo stai tenendo in causa più di prima, lo stai mettendo, cioè, bene, non essere vago, adesso sei tu, è un po' come puntare quasi il dito, ovviamente non in modo duro, però stai dicendo tu come usciresti, cioè a questo punto dicevamo bisogna tirarlo in causa, lo stiamo tirando in causa molto bene, perché deve risponderti lui, ti deve dire cosa faresti tu, va bene il resto, ma tu che cosa faresti? Immaginiamo una conversazione in un gruppo di persone, quando tu ti poni così, chiaramente non puoi dire vago, deve rispondere lui, quindi lo stai coinvolgendo.
L'hai buttato dentro all'interno della tua comunicazione. Il terzo modo è quello di citare una fonte autorevole. Quindi tu parti, fai una presentazione, butti la persona all'interno se è il caso, e poi cita una fonte autorevole che dia che dia importanza a quello che tu stai dicendo e soprattutto che aiuti ad essere creduto. Quindi ad esempio in questo caso io potrei scrivere qualcosa come: secondo lo psicologo della comunicazione Robert Chiacchiera Smith, nessuno dovrebbe sentirsi minacciato sul posto di lavoro né dal capo né tantomeno da un collega. Ora non è che sto andando a raccontare tutto quello che ha scoperto o che ha detto questo Robert Chiacchiera Smith che mi sono inventato, però sto facendo scoprire e sapere alla persona che sta leggendo che c'è uno psicologo importante della comunicazione che ha fatto uno studio e che dice, e quindi questa è una fonte autorevole. È chiaro che se la fonte autorevole è anche una fonte conosciuta in qualche modo dal nostro interlocutore è ancora meglio, perché dà ancora maggiore valore a quello che stiamo dicendo. Il punto numero 4, e poi ti lascio la parola Giuseppe, è quello di offrire, quello che io chiamo un assaggino. Quindi immaginiamo che il prodotto che alla fine noi vogliamo vendere è un libro. Quindi è un libro dove viene spiegato come difendersi dai colleghi aggressivi, no? E quindi vogliamo andare a vendere questo libro. Alla fine c'è una call to action e dice compra il libro e così via. Quindi cosa vuol dire offrire un assaggino? Vuol dire far provare, proprio far testare quello,
sì,
che
sì, è come fregano me, scusami se ti interrompo, quando io vado magari in una pasticceria mi danno mi hanno già fregato un assaggino di qualcosa e prendo tutto il resto.
Esattamente. I bravi parlano del try and buy, no? Di prova e poi compra, no? Assaggia il formaggio e poi te lo compri tutto quanto. E quindi un testo che si avvicina a quello che è offrire un assaggino, sempre rientrando in questo esempio, potrebbe essere questo: la prossima volta che ti sentirai sotto attacco usa questa tecnica, aspetta che finisca di parlare e poi con un tono di voce completamente opposto al suo recita un haiku. Chiaramente sto inventando, però cominci a dare, come dire, un consiglio prêt-à-porter immediatamente, che la persona può prendere e portare a casa, testare anche immediatamente e capire che poi quello che tu stai dicendo effettivamente funziona. Perché se questo tizio torna al lavoro, sta sotto attacco del collega e sta lì con un atteggiamento serafico, recita un haiku e si libera del suo collega rompiscatole, allora si rende conto che effettivamente quello di cui tu stai parlando è giusto, funziona, quindi magari ritorna sulla tua pagina il libro se lo compra. Quindi è molto importante far in qualche modo provare o anche immaginare di provare il prodotto che tu stai vendendo.
Beh, insomma, l'assaggino è la sintesi di come fregano solitamente Giuseppe Franco davanti ai dolci. Invece, per quanto riguarda quello che dicevi sulla citare una fonte autorevole, è sicuramente efficace, quando, ad esempio, anche quando si parla in pubblico, citare questo. Io voglio fare un attimo il bastian contrario su questa cosa, per il semplice motivo che alcune volte questo ci può sfuggire di mano. Utilizzarlo una volta, due, va bene, però non ci facciamo prendere da quella che io chiamo una forma di citazionismo cronico, che è quella forma dove uno in un discorso, ma anche in uno speech, quello che ho nella scrittura, un testo, cita tantissime persone all'improvviso. Allora lì quella cosa lì perde di efficacia. Chiaramente una volta, due volte, come dici tu, va benissimo. Attenzione, perché mi è capitato, probabilmente anche a te Massimo, di vedere testi dove ci saranno citazioni all'infinito, dove uno si chiede, ho capito, tutti parlano, ma tu dove sei? Quindi anche lì c'è questa abitudine, insomma, questo esasperare, esagerare con le citazioni.
Sono d'accordo sul fatto che le citazioni troppe stancano, anche dal vivo, a volte si ascoltano dei workshop, degli interventi dove come dice questo, come dice quest'altro, a un certo punto tu già stai cercando di ricordare quello che sta dicendo la persona, ma devi ricordare tutti
sì,
questi
come
dice, citano.
Tu dove sei, non mi viene da dire, come dice quello, come dice tu, ma io voglio ascoltare te.
Beh, io sono venuto ad ascoltare te, ed è così, questo vale anche nella scrittura. Quindi una citazione, due citazioni vanno bene, ma più di due io non ne metterei. Io di solito ne metto una interessante, se la trovo, e metto quella citazione che possa attirare l'attenzione oppure avvallare quello che sto dicendo. Il punto numero 5 è questo, esortare il cliente a provare il prodotto di persona. Allora, quando con i miei copy, ad esempio, prepariamo gli ebook, qualche volta capita che gli ebook non vengono numerati, cioè nel senso che le pagine dell'ebook non vengono numerate, e io mi arrabbio sempre un po', perché dico mettetele sempre il numero di pagina, perché può capitare che io possa fare riferimento magari in una mail a una certa pagina dell'ebook. Ora chiaramente qui possiamo fare riferimento a un ebook se stiamo online, perché magari il nostro interlocutore d'altra parte ha scaricato un ebook, oppure ha la possibilità di sfogliare un'anteprima del libro e così via. Far provare il prodotto di persona è molto importante, perché a quel punto comincia già a vedere qualcosa, per questo poi ci sono le anteprime dei libri, o comunque finché c'è questa possibilità di poterlo fare. È chiaro che non è sempre possibile a distanza, soprattutto se siamo sul web, far provare il prodotto. In questo caso il consiglio è far vedere qualcuno che ha provato il prodotto, quindi diventa una testimonianza che ti fa vedere, guarda come Giuseppe ha risolto il suo problema di golosità con questa pillola, guarda, e quindi c'è una piccola un piccolo video, un piccolo testo che spiega questa cosa. Ora, giusto per far capire il senso di quello che sto dicendo, ritornando sempre all'esempio del libro, io potrei dire, guarda, vai a pagina 8 e leggi fino a pagina 10 di questa anteprima e vedi effettivamente come cambierà per sempre il tuo modo, cioè la tua vita lavorativa. Dopodiché vai qui, insomma, ti sposto all'interno dell'anteprima a pagina 3 e a pagina 4 e ti faccio fare un esempio. Chiudo e ti lascio a te la parola su questa cosa, perché è un po' complicata questa cosa, mi rendo conto. Quando io faccio scaricare gli ebook e mando, e quindi parliamo pure un po' di nurturing, come dicono quelli bravi, e tu poi chiarirai di cosa si tratta. Quando mandi le email successive, il consiglio, ad esempio, è fare riferimento a una certa pagina. Come ti ho scritto, come ti ho fatto vedere a pagina 5 quando ti ho parlato dei funnel della lead generation, allora ora tu puoi fare questo e puoi fare quest'altro. Questo invoglia anche la persona a ritornare sulla tua risorsa che hai scaricato e andare a approfondire questo concetto che tu gli stai dicendo. Sono stato un po' complesso, mi rendo conto, quindi lascio a te la parola.
Tra l'altro voglio dire, cioè, sta parola che poi quando la senti nurturing, tartaro,
proposito di semplicità, a proposito
tortina, nurturina, vabbè, nurturing significa nutrimento, ancora meglio significa, in realtà, quando noi coccoliamo o seguiamo una persona che è appena arrivata nella nostra newsletter, noi cominciamo a scrivere una mail dopo mail, insomma come un rapporto di amicizia, non ci si conosce i primi giorni, pian piano un giorno diciamo questo, poi l'altro, quindi diventa un po', si crea un po' più di confidenza. Questo per quanto riguarda il numero delle email. Quello che dici tu sui numeri è veramente potente, ma questo vale perché abbiamo detto in più salse il nostro famoso cervello che quando vede queste cose impazzisce. Io mi ricordo i soliti trucchi quando si passavano per esempio le enciclopedie nelle edicole, dove quando ti manca il numero devi andare a trovare, quando vediamo numeri impazziamo. In questo caso però, quando tu fai un riferimento preciso, è una trappola quasi dannata, perché quando tu mi scrivi come parlavo nel punto 4, come parlavo a pagina 6, come parlavo a pagina 7, significa che tu stai dando un riferimento preciso e come minimo la curiosità di chi ti ascolta va a cercare quello. Quindi poi la possiamo, come dire, coniugare in tante forme questa cosa che abbiamo detto. Però è lì la semplicità, nel senso che alla fine abbiamo dato un numero preciso, non siamo stati vaghi, quando abbiamo quel numero preciso portiamo l'attenzione, perché alziamo, non so, io quando vedo, testo anch'io nelle mail, quando metto dei numeri precisi è come se avessi No, il lievito nella conversione dei click, perché non mi fai lavorare tanto, so che al numero 4, se, come se dicessi nel mio libro di Massimo Petrucci sul marketing, a pagina 116, il capitolo 2, c'è questo, caspita, io devo andare a vedere questa cosa, e fa parte dell'essere umano, quindi tutto lì è collegato poi a quello che hai detto tu.
Il punto numero 6 è: iniziate dimostrando scetticismo, e questa è una tecnica molto poco intuitiva, perché noi solitamente cosa facciamo? Cerchiamo sempre di presentare il nostro prodotto oppure il nostro servizio al meglio, cioè siamo lì e spieghiamo tutte le caratteristiche fantastiche, tutti i benefici superlativi e così via. Non ci mettiamo mai dall'altra parte, cioè mostrare scetticismo verso il nostro prodotto, e dici: ma questa cosa, cioè, mi sembra che mi sto dando la zappa sui piedi. Invece questa cosa è molto potente dal punto di vista psicologico, poi Giuseppe sicuramente tu ci dirai qualcosa in più. Perché? Perché dimostra, come dire, che c'è verità dietro questa roba. Facciamo un esempio pratico. In questo caso specifico, che stiamo parlando di un libro, si potrebbe scrivere qualcosa di questo tipo per dimostrare l'iniziale scetticismo. Quando l'autore di questo libro ce l'ha presentato, dobbiamo confessare che eravamo alquanto scettici. Alcuni della redazione però hanno scelto non solo di leggerlo, ma anche di mettere in pratica i suoi suggerimenti, non solo sul lavoro ma anche nel privato, e sono rimasti letteralmente sbalorditi. Che sembra quasi un caso reale, sembra quasi una testimonianza, Giuseppe.
Da piccolo volevo fare l'astronauta. Oggi sperimento come ricreare l'energia del sole sulla Terra. E tu, cosa vuoi fare di grande? Qualsiasi sia la tua ambizione, realizzala in Eni. Visita carriere.eni.com.
Sembra un caso reale, sembra una testimonianza, e questa cosa però è anche stronzicciatola, anche questa qui, perché esatto. Alla fine è questo. Immaginiamo, visto che tu già hai dato degli esempi molto utili per capire, quindi in questo caso non è la questione di nurturing di prima, però quando ci sono due persone, è sempre lì, immaginiamo di avere una relazione, e quando una persona mi dice sì, ok, anch'io. Sì, ok, anch'io. Rispondo in questa maniera quando uno mi sta spiegando qualcosa. La persona che ha di fronte dice: ma davvero mi stai sentendo? Non ci credo. Quindi quando tu invece dici e porti questa testimonianza, cioè ti metti nei panni degli altri, stai ricostruendo, stai ripetendo quello che gli altri sta passando nella testa, che è un lavoro che dovremmo fare sempre quando comunichiamo, faciliti quello che abbiamo detto dall'inizio, cioè rendiamo più facile il fatto che le persone si interessi a quello che stiamo dicendo. Molte volte, questo e chiudo, sia nelle redazioni di tutti i giorni, ma anche quando facciamo queste cose di marketing e comunicazione, noi ci dimentichiamo, pensiamo di noi di essere quelli detentori del sapere, di sapere tutte le cose noi, ci dimentichiamo invece di chi abbiamo di fronte.
Guarda, è proprio così, a volte, quando, anche quando capitano le obiezioni, e a volte anche dal vivo, ma anche scritto, rispondo: guarda, se io fossi nei tuoi panni mi comporterei allo stesso modo, direi le stesse cose, avrei le stesse preoccupazioni, sarei scettico come te, tuttavia, e poi aggiungo, no, qual è poi come uscire da questa obiezione, e funziona sempre più o meno allo stesso modo. Quindi iniziare dimostrando un certo scetticismo e poi portandolo avanti è il modo migliore per farti credere. Il punto numero 7, invece, diciamo il modo numero 7 per superare, per trattenere la persona nella tua comunicazione, è dire cosa affermano gli altri, il cosiddetto effetto traino di cui abbiamo parlato nelle settimane passate, nei mesi passati, ci sono anche dei video su YouTube miei che parlano proprio dell'effetto traino. Ad esempio, come effetto traino io potrei dire: ecco cosa ne pensa Giuseppe Franco, esperto di public speaking, che dice: chi non odia i colleghi aggressivi e i capibulli? Quando ho visto la pubblicazione di questo libro ho pensato che fosse troppo bello per essere vero, poi mi sono detto: perché no? E ora posso dire che questo libro è probabilmente la migliore pubblicazione sul tema. Quindi questa è la testimonianza di qualcuno magari che il nostro potenziale cliente in qualche modo può conoscere, oppure un VIP, oppure comunque qualcuno di importante, che va proprio a sottolineare questa cosa qui. Si collega un po' allo scetticismo iniziale, anche lui era scettico, ma poi ha provato il prodotto, ha detto: guarda, veramente è un prodotto ottimo.
Ah, non ha detto chi cazzarò lei Giuseppe Franco, no?
Perché pensate, chi potrebbe essere un personaggio importante, esatto, qua dentro, che tutti conoscono.
Sì, ma è sempre il discorso quello solito, cioè anticipiamo quello che ha in testa la persona, cioè la base è quella lì. In questo caso l'esempio tu l'hai fatto, quindi poi ti manderò come al solito il pagamento previsto,
esatto.
Però lì dobbiamo sempre capire cosa gli sta passando per la testa alla persona con cui stiamo comunicando. È quella la regola, secondo me, sopra di tutto.
Esattamente. Un altro modo veramente forte per trattenere l'attenzione delle persone è quello di usare un tono da cronista. Quindi bisogna essere bravi, però, perché altrimenti diciamo che la contropartita del tono da cronista è che facilmente puoi annoiare il tuo lettore. Quindi qua bisogna usare un po', come dire, le pinze. Però è potente, perché le persone sono, come vi ho detto la puntata precedente, le persone hanno sempre un po' le antenne alzate a tutto quello che sono le novità, le notizie nuove, qualcosa di inaspettato, qualcosa che arriva e sorprende. Quindi siamo sempre attenti a tutte quelle che sono le novità e le notizie. Quindi io potrei presentare questo stesso prodotto con un tono da cronista, e quindi potrei dire: Università di Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti, lo psicologo Rudolf Blow ha appena pubblicato i risultati di uno straordinario studio durato 7 anni, grazie al quale ogni uomo o donna può finalmente contrastare la piaga dei colleghi e capi aggressivi sul posto di lavoro. E quindi andare avanti in questo senso, e quindi lo sto presentando come se fosse una notizia di giornale. Caro Giuseppe, le notizie di giornale in qualche modo prendono sempre.
E questa cosa funziona dal punto di vista, perché noi piace ascoltare il nuovo. E ti dirò anche una cosa che non riguarda proprio la parte scritta, però quando tu prepari un video, magari stai parlando e utilizzi, non dico una base che ti ricorda la notizia, o che usi comunque una tonalità da notizia ancora molto più efficace, perché le persone sono già pronte lì ad ascoltarti come: c'è la novità, non me la posso perdere. È un po' come noi sentiamo il TG, parte una cosa dove prendi l'argomento, giri e guardi. Quella cosa del fatto di non essere esclusi vale tantissimo. Quindi c'è il nuovo e l'informazione. Chiaramente bisogna saperlo fare, come dicevi tu, perché delle volte altrimenti rischiamo di chiedere l'attenzione e di non soddisfare quel tipo di attenzione. E quindi la persona poi ci manda a quel paese.
Questo sicuramente. Un altro modo per mantenere l'attenzione è sicuramente quello di utilizzare il tu. Quindi il suggerimento numero 9 è quello di comunicare in modo personale, usando quante più volte possibile il tu. Perché il tu è importante? Perché prendi la persona che legge e la porti all'interno della tua comunicazione, facendogli vivere una pre-esperienza di quello che si deve aspettare, oppure mettendolo proprio nel problema e quindi facendogli vivere il problema che magari già sta vivendo da un'altra parte, e poi spostandolo sulla soluzione che viene data dal tuo prodotto oppure dal tuo servizio. Quindi, sempre rimanendo in questo esempio di questo libro che ti aiuta a sconfiggere i colleghi rompiscatole, noi potremmo scrivere qualcosa del tipo: ti è mai capitato di sentirti sotto attacco sul posto di lavoro? Sentire la pressione di un capo, di un collega aggressivo che non smettono di farti pressione? Vuoi conoscere un metodo semplice e veloce per rimettere immediatamente in riga questi bulli? Allora, e quindi magari ti invito a scaricare l'anteprima, ti invito a contattarmi, ti invito a fare qualsiasi altra cosa. Le domande, come abbiamo detto all'inizio, ti buttano ancora meglio dentro, perché devi dare una risposta. Se qualcuno ti fa una domanda, automaticamente cerchi di dare una risposta. Quindi se ti dico: ti è mai capitato di sentirti sotto attacco sul posto di lavoro? Due sono le cose: rispondi no e quindi non sei il mio target e quindi non me ne frega proprio, oppure rispondi sì e quindi per coerenza a questo punto vai ancora avanti. Ti è capitato di sentire la pressione di un collega aggressivo? Probabilmente rispondi ancora sì, e quindi sempre per coerenza vai avanti, perché a questo punto vuoi sapere che cosa succede, ma soprattutto vuoi una soluzione.
Per quanto riguarda il discorso del tu, preciso che in questo caso stiamo parlando sempre comunque di un qualcosa che si collega al copywriting, quindi quando stiamo cercando di scrivere qualcosa che vada a convertire. Lo dico perché su questo, del tu, del voi, di queste cose, quando se ne parla, veramente, non so, da anni ci sono scontri che dici: no, quando devi dire il tuo o il voi, eccetera. Lo dico perché spesso questa cosa viene associata anche quando parli su YouTube, quando fai, non so, un podcast come stiamo facendo noi. Lì non è necessario, tu puoi utilizzare il tu come puoi utilizzare il voi. Lo dico perché delle volte altrimenti si sente una versione di vendita online quando stai parlando su un podcast, che per carità può andare bene, però rischiamo di essere ridicoli. Per cui sì, effettivamente il tu è quell'elemento che, come se tu in un gruppo dici: stai parlando con tutti? No, sto parlando con te. Quindi in quel caso tiri in ballo la persona, che è la regola che ci sta accompagnando, ma attenzione però a non estenderla in tutti e comunque tutte le forme di comunicazione.
questo sicuramente bisogna sempre valutare, perché magari può essere anche che tu sulla tua landing page hai dato del tu alla persona che arriva lì e legge, però magari quando questa persona ti contatta e ti scrive una mail per avere maggiori informazioni, nessuno ti vieta di rispondergli dandogli del lei o del voi, non lo so, quello che tu preferisci, magari lei, non lo so, quello che vuoi, perché in quel momento poi dipende sempre da chi ti sta scrivendo, cioè nel senso qual è il rapporto che tu hai con queste persone.
Sì, sì, Massimo, scusami che ti interrompo. È no, il discorso che tutte le cose che stiamo dicendo diciamo sempre, lo dico, sai, perché tu lo sai meglio di me, tipo alcuni ci sono sempre i commenti, le cose strane che ti possono dire. Alla fine ci vuole sempre quel pizzico di buonsenso. È chiaro, certo, che se sto parlando dei ragazzi adolescenti, magari posso dare del tu, mi posso permettere di dare del tu prima e continuo a farlo. Se cioè l'educazione di base della comunicazione, quella lì non dobbiamo dire né io né Massimo, cioè quella rimane, non è che diventiamo delle persone che utilizzano uno strumento in quel momento, però voglio dire, non bisogna avere né i paraocchi ed essere come dei robottini, cioè da quel momento utilizziamo sempre quella cosa. Ci sono tantissime cose da analizzare, tutto ciò che facciamo noi lo diciamo in modo generale, poi ognuno chiaramente bisogna analizzare il singolo caso.
Ci vuole il buon senso. Allora, vediamo gli ultimi tre punti molto velocemente, perché ormai siamo alla fine.
Falli
della puntata.
Falli tu tutte e tre che poi io...
Sì, 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 ma sono anche molto semplici questi ultimi tre, perché diciamo che la ciccia l'abbiamo data. Il punto numero 10 è raccontato una vicenda drammatica, se possibile. Ad esempio, in questo caso, io potrei dire più di un terzo dei lavoratori, sia uomini che donne, subiscono la pressione psicologica di un collega, di un capo, piuttosto aggressivi. Secondo la psicologa Eleonora Pippa, questo si ripercuote anche sui rapporti familiari con il partner, con i figli, con grandi turbe psicologiche, e quindi continua a peggiorare la situazione. Questa cosa è interessante perché
io non volevo romperti le scatole, ma scusa, come si chiama la psicologa?
Eleonora Pippa. Sì, ma anche il nome che ho dato al tizio di prima, che
vabbè, ho capito, ma questo qui, scusa, non ti fa le
ammazzate,
sì, ma non ti fa le pippe mentali, cioè non lo so, vabbè, dai,
ma beh, quello poi è un giochetto. Vabbè, ma non dovremmo dire tutte queste cose mentre siamo in diretta con il nostro podcast? Vabbè,
ah,
comunque,
no, vabbè.
detto questo, creare una vicenda drammatica è interessante, perché tutto quello che è problematico e drammatico comunque attira l'attenzione, e questo è il motivo per il quale i telegiornali ci raccontano solo cose negative e le cose positive vengono dette in maniera sempre nei trafiletti piccoli, perché attirano meno l'attenzione. Alla fine una cosa altro interessante, la numero 11, è quella di dare specifiche estremamente dettagliate del prodotto. Poi a un certo punto questo prodotto, soprattutto se è un prodotto magari come un libro, ma anche altre cose, cioè fammelo immaginare, fammi sentire l'odore del prodotto, se ha a che fare, non so, con la pelle, con il camoscio, fammelo toccare, fammi immaginare di toccarlo. Quindi in questo caso potrei dire che questo straordinario libro di 345 pagine c'ha una pregiatissima copertina in pelle, c'ha 27 capitoli che trattano gli aspetti psicologici in tante maniere diverse, chiaro, semplice, eccetera eccetera, e all'interno contiene anche 45 strumenti di comunicazione efficace finalizzati a fare questo e a fare quest'altro. Quindi fammi entrare proprio fammelo toccare in qualche modo questo prodotto. Se stai su una moto, fammi immaginare il vento tra i capelli, se sto tra i capelli, caro Giuseppe, se vado dal parrucchiere, fammi immaginare quanto sarò bella dopo, quando esco dall'interno del salone, e così via. Il punto numero 12, chiudiamo, attira l'attenzione con una prima frase breve, e qua ritorniamo un'altra volta al concetto di semplice, al concetto che avevamo detto di iniziare sempre con paragrafi, con frasi brevi e così via, tipo ad esempio: non li detestate? Sono così aggressivi? Oppure: colleghi aggressivi, ecco come evitarli. Perché le frasi semplici, le frasi breve, attirano fortemente l'attenzione. Quindi mettere all'inizio una frase di questo tipo immediatamente ci fa capire il concetto, immediatamente ci attira l'attenzione e ci spinge a saperne di più. A te la parola.
Ma sono rimasto malissimo, stai parlando di capelli, comunque posso dirti soltanto che chiaramente sulle cose che dicevi, sull'esempio drammatico lì, anche la vicenda drammatica, anche quello è un elemento di forte empatia che tu vai a creare con le persone.
Un po' come vendere con la paura, no? Abbiamo fatto una puntata.
Sì, assolutamente, quello che ricorre. Però vedi, alla fine torniamo sempre sul punto iniziale, che è quello di riuscire a coinvolgere la persona e tirarla in mezzo attraverso diversi esempi che abbiamo fatto, però questo non è il riepilogo, quindi mi devo fermare.
Bene, allora, prima di lasciare il riepilogo di Giuseppe Franco, il concetto che voglio che passi da questa puntata corposa che abbiamo fatta è quello di prendere questi 12 modi e cercare di metterli assieme un po' come se fosse un collage, un gioco di costruzioni. Cioè, prendete questi mattoncini, costruite ognuno di questi mattoncini e poi metteteli insieme per costruire la vostra comunicazione, perché in questo modo io sono sicuro, perché è quello che poi usiamo anche noi, viene fuori una comunicazione che attira fortemente l'attenzione, ma soprattutto la trattiene fino alla fine. E a questo punto direi che ci sta benissimo per chiudere un fantastico riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, il riepilogo più atteso del mondo del podcasting. Oggi abbiamo parlato di quel modo, insomma abbiamo raccontato un po' di cose in tutto questo mese dedicato a come possiamo trattenere, insomma possiamo portare il nostro cliente, possiamo avvicinarlo, come possiamo interessarlo. Oggi ci siamo soffermato su quelli che sono 12 punti per trattenere di più, di avere le persone sempre in ascolto. Siamo passati da diverse tipologie, abbiamo parlato per esempio porre una domanda sul personale, esortare il cliente a provare il prodotto, iniziare a dimostrare scetticismo, oppure raccontare una vicenda drammatica. Qui in ultimo, la cosa però di base qual è? Quando noi stiamo parlando, stiamo decidendo di scrivere a qualcuno, dobbiamo metterci nei panni di quella persona e trovare il modo per portarlo da noi. Immaginiamo di avere davanti a noi un percorso, una persona deve attraversare quel percorso. Il percorso non è liscio, non è un percorso semplice, è un percorso un po' difficoltoso, ci sono dei sassi, ci sono dei insomma un terreno non favorevole. Allora noi dobbiamo prendere con la nostra mano e accompagnare questa persona passo dopo passo. Se diciamo di saltare subito, non ce la facciamo. Se invece lo facciamo passo passo, seguendo, dando magari del tu, avvicinandoci a loro, o insomma adeguarci a quello che sono le persone, senza comunque esagerare tutto quello che abbiamo detto, rimane il buon senso, ma dobbiamo accompagnare le persone in questo flusso.
Bene, fantastico. Per la prossima puntata io direi, facciamo una puntata rispetto a quello che voi, e quindi tu a questo punto, diamoci del tu che stai ascoltando questo podcast, vuoi sapere, vuoi approfondire, vuoi conoscere. Quindi lasciaci un messaggio, scrivi a me, scrivi a Giuseppe, scrivi sul Facebook, scrivi su Instagram, scrivi dove ti pare, dove trovi informazioni su questo podcast, faccelo sapere e noi costruiamo un'altra fantastica puntata. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.
A 7 anni amavo i numeri. Oggi creo algoritmi per sviluppare nuove fonti di energia. E tu cosa vuoi fare di grande? Qualsiasi sia la tua ambizione, realizzala in Eni. Visita carriere.eni.com.